dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Gesù è il nostro maestro. Gesù la sa sempre più lunga di noi. Gesù è stato davanti a noi, prima di noi, prima di ogni altra cosa lui era lì. Prima che il mondo fosse lui già c'era. Questo è meraviglioso, ma è troppo lontano da noi. Ma quando Gesù era su questa terra, quando i suoi discepoli si preoccupavano e dicevano: maestro, mangia, mi sembra di sentire la voce di qualcuno che dice: mangia, fratello, mangia, pastore, mangia, e io mi ingrasso. Quante volte la mamma o qualcun altro ci dice: mangia, e i discepoli si quasi preoccupano di Gesù e dicono: maestro, mangia. Al capitolo 4 di Giovanni, e i suoi discepoli intanto lo pregavano dicendo: maestro, mangia, verso 31. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Un cibo che non ingrassa, ma un cibo che dà forza. Un cibo che non ti fa diventare gonfio, ma che ti dà vita dentro. È un cibo che voi non conoscete. Che mistero è mai questo? È una nuova dieta? È un nuovo modo di mangiare senza ingrassare? Che sarà mai questo? Perché mai Gesù dice: io ho un cibo che voi non conoscete? I discepoli perciò si domandavano l'un l'altro: ma forse allora qualcuno gli avrà dato da mangiare. Gesù è così popolare, gli vogliono bene tutti, gli avranno dato da mangiare. Ma neanche questo era successo. E allora Gesù deve spiegarsi meglio. Dice: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Il mio cibo, il mio nutrimento, quel pane che non ingrassa, quel pane che dà forza, quel pane che dà vita, non è quello che mangio con la bocca, ma è quello che faccio con la mia vita, o che faccio della mia vita facendo la volontà del mio Padre che mi ha mandato. Oggi abbiamo detto: siamo figli di Dio. Alleluia. Anche noi abbiamo un Padre che non è solo il nostro Padre umano, col quale, grazie a Dio, siamo riconciliati e comunque lavoriamo in una strada di riconciliazione. Voi che siete malvagi date cose buone ai vostri figli, no? Anche se non siete capaci di farlo, gli volete bene. Anche se non siete all'altezza, voi cercate di fare il vostro meglio. Eppure siete uomini pieni di difetti, ma pure, dice il Padre vostro celeste, ecco che quindi cambiamo tipo di nascita, tipo di paternità. Abbiamo un Padre che non sbaglia, un Padre che è Padre con la P maiuscola, un Padre che è capace di fare crescere i suoi figli, che ama i suoi figli in una maniera potente e profonda. Ebbene, Gesù diceva: il mio cibo è fare la volontà del mio papà. Lì io mi sazio, lì trovo la mia sazietà, lì trovo quel nutrimento che mi dà la forza. Ed è per questa ragione che Gesù era sempre così pronto ad ogni situazione. Non vediamo mai Gesù che è depresso o che gliela da su. E che lui, quando aveva momenti di stanchezza, perché anche lui si stancava, andava a cercare suo Padre. Andava e passava il tempo in preghiera, andava a cercare la presenza di suo papà. E noi che oggi siamo figli di Dio, ma oserei dire siamo apprendisti figli di Dio, si può dire una cosa del genere? Stiamo imparando a vivere la nostra nuova paternità? Stiamo imparando a capire che Dio è davvero nostro Padre ed è da Lui che ci dobbiamo andare a rifugiare, a nutrire, a riempire, perché com'è vero che ogni padre, ogni madre hanno sempre fornito il cibo ai propri figli, il nostro Padre celeste, il nostro Padre spirituale è capace di nutrirci di un nutrimento che nessun altro ha. Un nutrimento che finalmente ci sazia, che finalmente sazia dentro, che finalmente spegne quella fame, quella sete della nostra vita, che comunque, se non ci saziamo lì, quella fame e quella sete rimangono, anche se siamo credenti. Tante volte siamo credenti, ma siamo sempre affamati. sempre assetati, c'è qualcosa che non funziona, questo bisogno di tornare al Padre. Gesù, che è Gesù, passava dei giorni, delle notti, del tempo in preghiera, in digiuno e stava davanti a suo Padre. Noi che siamo figli di Dio, facciamo che ogni tanto ci ricordiamo di pregare, ogni tanto veniamo al culto, ogni tanto leggiamo la Bibbia, ogni tanto cerchiamo Lui e cerchiamo il Signore di solito quando siamo nei guai. Quando siamo nei guai, allora diciamo: è vero che c'è il Signore che ci può salvare. E allora di nuovo ritorniamo al Signore con digiuno, con preghiera. Quando ci va bene, perché tante volte, anche quando siamo nei guai, non torniamo con digiuno e con preghiera. Perché se lo facessimo, i guai sarebbero già spariti. Ma vediamo che tante volte abbiamo difficoltà. E se io dico: facciamo una serata di digiuno e di preghiera, sì, ma io ho un altro impegno, o se diciamo facciamo un'agape, ok, alleluia, ci siamo tutti, ma se diciamo facciamo una notte di preghiera, arriverà il tempo che sarete appassionati anche per questo. Però c'è qualcosa che dobbiamo scoprire, perché come Gesù trovava la sua forza, la sua energia nel stare con suo Padre, nel fare la sua volontà, noi non troveremo la nostra energia in altra maniera. Vi assicuro, potete leggere tutte le Bibbie che volete, ascoltare tutte le prediche che volete, potete fare tutto quello che vi pare, ma se non fate la volontà di Dio, noi non crescerete. Non sarete nutriti della sua presenza, della sua realtà, perché Dio non è teoria, è realtà. È vero che Dio è spirito, ma è quello spirito e vita, quello spirito e verità, quella realtà che viene in noi, purché noi non la vediamo, pure è capace di trasformarci. Questa è la realtà di Cristo in noi. Ecco perché ci chiede che la sua parola dobbiamo imparare a metterla in pratica. Il mio cibo è fare la volontà del mio papà. Questo pensiero lo troveremo sempre. Se guardiamo un capitolo più indietro, verso 36, dice: chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita. L'ira di Dio rimane su di lui. Un'altra traduzione dice: chi non crede, ma il senso è chi non ubbidisce, chi non dà retta. Tu dici di credere, e allora perché non ubbidisci? Come fai a dire io credo ma non ubbidisco? Io credo e faccio quello che mi pare. Come mai che quello che ti pare non è ancora quel che pare a Dio? Perché dovrebbe essere questo. Come mai che il nostro desiderio non è ancora quello il desiderio di Dio? C'è qualcosa che deve essere trasformato dentro di noi. E quindi c'è questa parola: emendate le vostre vie, cioè riprendete le vostre vie, andate a cercare i sentieri antichi, andate a cercare qual è la volontà di Dio nella tua vita, perché se tu non scopri quella, io posso predicare finché vuoi, ma la tua vita non cambia. Se tu non scopri davanti a Dio qual è la chiamata che Dio ha dato a te, non te la posso dare io. Io potrei anche profetizzare, ma non sono profeta. Ma anche se profetizzasse, anche se un altro profetizzasse, se tu non decidi di fare la volontà di Dio nella tua vita, non succederà niente. E la volontà di Dio nella nostra vita è molto semplice. Gesù la viveva con molta serenità. Era seduto su quel pozzo, lì Dio l'aveva chiamato, lì parla con la Samaritana, lì fa quello che deve fare. Io sono qui per fare la volontà del Padre. E vediamo Gesù tranquillo, sazio, alleluia. Oh Gesù, quanto abbiamo bisogno di imparare da te. Mi viene dal cuore questo grido, almeno a me viene. Io ho bisogno di imparare da Gesù. Ho bisogno di imparare a saziarmi della volontà di Dio nel praticare semplicemente le cose che giorno per giorno Lui mette davanti a me. Sapete, questa parola, se la guardiamo nei Vangeli, è continua. Dappertutto ci ritroviamo sempre il collegamento tra la volontà di Dio e metterla in pratica. Vangelo di Giovanni, un po' più avanti, capitolo 6. verso 29, verso 28, dice: che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? No, tante volte ci chiediamo: ma Signore, cos'è che vuoi da me? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Gesù rispose e disse: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ritorniamo al fatto di credere in Gesù. Ma può essere che questo non sia solo una teoria, ma sia una realtà che trasforma la nostra vita? Troppe volte ci siamo accontentati di un credere che è teorico, perché non è seguito dalla pratica. Ma ora è tempo che il Vangelo che viviamo sia davvero una buona notizia e che questo credere in Gesù sia quello che abbiamo letto prima, cioè chi ubbidisce è colui che crede. Chi non ubbidisce pensa di credere, ma è un'illusione. E quindi noi non vogliamo essere di quelli che si illudono di essere cristiani, di quelli che si illudono di essere figli di Dio, ma vogliamo imparare a vivere nella grazia, ma nello stesso tempo concretamente questa grazia in me, diceva Paolo, non è stata inutile. La grazia di Dio in me non è stata inutile, perché io sono stato trasformato, io sono stato rinnovato, sono diventato una persona nuova, e gloria a Dio, perché questo è quello che Dio sta facendo in ognuno di voi, in ognuno di noi, e questo è il percorso che ognuno di noi è chiamato a vivere. Dio non ci chiama solo in teoria ad essere cristiani, ma ci chiama a essere suoi figli. Alleluia. Figli di Dio. Alleluia. Deve venire fuori questo brivido che Dio ci dà dentro. Ma è possibile? Noi siamo tutti abituati a contenere le nostre emozioni, eh? Siamo bravi a contenerle. Ma credo che viene il tempo di esprimere la grazia e la potenza della sua misericordia. Vi porto nel Vangelo di Luca, capitolo 6. Di nuovo, il verso 46, perché mi chiamate Signore e Signori e non fate quello che vi dico? Oggi ho proprio voglia di rompermi le scatole. Oggi ho proprio voglia di tormentarvi. Non potete uscire di qui senza cambiare qualcosa nella vostra vita, perché sennò è meglio che state a casa, che tanto ha lo stesso effetto. Invece, se è importante per voi essere qui, se vi siete alzati da letto per venire qui, se avete lasciato la vostra casa calda per venire qui, se avete lasciato le vostre comodità per venire qui, beh, almeno che questa fatica serva a qualcosa, perché dovete incontrare Gesù e dovete cambiare qualcosa nella vostra vita, se no state a letto e buonanotte, d'accordo? La prossima volta non ci venite proprio. Ma se invece questa realtà vi sta suggerendo qualcosa di veramente entusiasmante, vivere da figli di Dio, è il tempo che ognuno di noi la viva da figli di Dio. E allora cogliamo le parole di Gesù, eh? Gesù continua con le sue parole ad ammaestrarci. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. Un cristianesimo fondato su dei fatti. I sentimenti passano, le emozioni vanno, è tempo di scavare, scavare in profondità, ma andiamo a vedere che cosa c'è. Io voglio costruire la casa qua, ma dov'è? Dov'è il fondamento? Su che cosa mi appoggio? Dove sono i fatti? Dov'è la sostanza? E allora dice: ha scavato, e ha scavato in profondità. Alleluia. Questa è la differenza tra chi costruisce una casa su semplici emozioni, ma non fa delle scelte e non fa dei fatti. Egli è simile a un uomo che, costruendo la sua casa, ha scavato molto profondo e ha posto un fondamento sopra la roccia. È venuta la piena, il torrente ha investito quella casa, ma non ha potuto scrollare perché si era fondata sulla roccia. La roccia rimane, la sabbia se ne va e la casa rimane perché è ancorata sulla roccia. Forse non si vede, le case sono tutte uguali, tutte costruite lì, ma quando viene la fiumana che porta via la sabbia, se la casa è ancorata sulla roccia rimane, se la casa, la vita è ancorata sui fatti, se la vostra vita è costruita sulle scelte fatte nella presenza di Dio e messe in pratica, la vostra vita rimane. Se non è così, voi siete tutti belli, tutti uguali, finché non arriva la fiumana. Quando arriva la fiumana, quella casa costruita sulla sabbia, ha fatto presto a costruirla, ah, che bello questo cristiano, ha costruito una bella casa, ha fatto una bella vita col Signore, e tutto è bello e buono finché non arriva la difficoltà. Quando arriva sta fiumana, perché comunque vada, la fiumana arriva, i temporali nella vita arrivano, non tutti gli anni, non tutti i giorni, ma arrivano, non tutti gli anni viene a nevicare come quest'anno, ma arriva, quando ero bambino veniva tutti gli anni, adesso viene ogni tanto, ma comunque ogni tanto arriva la burrasca. E quando arriva la burrasca, se la tua casa non è costruita sulla roccia, volerà via, come è successo qua. Chi invece ha udito le parole e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato la sua casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa subito è caduta e la rovina è stata grande. Adesso ogni tanto per televisione ti fanno vedere delle scene, il fiume che si allarga, porta via la terra sotto una casa e dopo un po' sta casa se ne va dentro il fiume, se ne va e sparisce. Vi ricorda niente? Molti cristiani hanno la loro vita fatta così. Sì, sono bella, bella casa, costruita vicino al fiume. Ma quando viene la fiumana che si allarga, se le tue radici non sono sulla roccia, sui fatti, la tua vita non può reggere. Ma è tempo per noi di costruire la casa in modo migliore. Quindi vi porto sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Sono tutte parole che voi conoscete, sono realtà che avete già ascoltato mille volte, e ci ritroviamo alla scena di Marta e Maria. Ci ritroviamo a questa realtà di questo approccio diverso a Gesù. Possiamo leggere dal verso 40, dice: Marta, tutta presa da molte faccende, si avvicinò e gli disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa, una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto. Una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. E questa non le sarà tolta. Oh, Maria ha scelto. Tu stai facendo tante cose. Tu stai facendo tante cose, sei anche piuttosto arrabbiata, sei piuttosto innervosita, sei piuttosto risentita. Quante volte ci succede, ma dille di fare qualcosa, ma sgrida anche lei, no? E Gesù vuole rivelare qualcosa di molto semplice. Attenzione, quello che sembra non è sempre la realtà. La casa costruita sulla roccia assomiglia a quella costruita sulla sabbia, ma non è la stessa cosa. Se costruisci la tua vita sui fatti, tu fai delle scelte. E quando tu scegli di seguire Gesù, la tua vita ha una dimensione diversa. E scegliere di seguire Gesù come questa donna che ha scelto la parte migliore, che ha scelto di ascoltare Gesù, che ha scelto di fare la sua volontà. Quello era un momento prezioso. Questo momento per lei gli serve tutta la vita. Così anche per noi, quando abbiamo il coraggio di stare ai piedi di Gesù, quando abbiamo il coraggio di prenderci un tempo per stare ad ascoltare quello che Dio ci dice, e quindi scegliamo di fare la sua volontà. Perché noi non possiamo fare la volontà di Dio se non scegliamo di farla. Ci siete? Guardate che è importante, non sottovalutate il valore delle scelte. E qui l'unica cosa diversa tra Marta e Maria è che Maria sceglie, mentre Marta si lascia crollare addosso tutti i soliti impegni, doveri, consuetudini, abitudini, tradizioni, tutto quello che è giusto fare. Ogni donna di casa, poi le donne italiane lo sanno bene come si fa, si tiene pulita la casa, così è, e come si fa a cucinare, come si fa a fare tante cose. Quindi chiaramente presi da tutte le nostre doveri, da tutti i nostri impegni, da tutte le nostre ansietà, e perfino ci arrabbiamo perché nessuno ci aiuta in tutto questo, nessuno ci capisce, no? Ci rispecchiamo bene, no? In questa Marta, figura identica della donna classica italiana, non solo, ma anche degli uomini, mentre abbiamo bisogno di scegliere che cosa vogliamo fare, perché se non scegliamo siamo nei guai. Se è il pastore che sceglie per voi, siete nei guai. Non è un guaio peggiore, ma tante volte è la televisione che sceglie per voi, altre volte è il giornale, altre volte sono gli amici, altre volte è il mondo che sceglie per voi. Se non scegliete voi, il mondo ha già scelto per voi, ha già scelto di fagocitarvi, di prendervi, di sbranarvi, di farvi diventare parte di sé, e neanche ve ne accorgete. E dopo dite: ma io devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro. Dille che mi aiuti. Signore, aiutami, non so come fare. Ma non torniamo da Gesù ai suoi piedi per chiedere grazia e per essere soccorsi, per imparare a fare la sua volontà. Scegliere la volontà di Dio nella nostra vita non sarà automatico. Abbiamo bisogno, come Maria, di sceglierlo. Se no, qualcun altro ha già scelto per noi. E sono sempre guai quando sono gli altri a scegliere per noi. Quindi vi invito a riflettere su questa realtà. Non permettete a nessuno di scegliere per voi. Imparate a scegliere davanti a Dio e a fare la sua volontà. Imparate perché siete figli di Dio. E i figli sono sempre figli e hanno un papà che li ascolta sempre. E il nostro papà non ci lascerà mai. Io non ti lascerò, dice il Signore. Io non ti abbandonerò. Ma insomma, cerchiamolo almeno. Cerchiamo la sua volontà. Cerchiamo la sua ispirazione. Diciamo: Signore, voglio il tuo regno, la tua giustizia. Però se Gesù viveva questa realtà in prima persona, ce l'ha insegnato attraverso i fatti, credo che noi abbiamo bisogno di imparare a viverla. Non sarà automatico. Noi impariamo a scegliere la sua volontà per la nostra vita.
nostri cuori. Mani sante alziamo per il tuo sangue, Gesù.
Ricevi la lode, ricevi la lode.
Ricevi la lode dei nostri cuori. Mani sante alziamo per il tuo sangue.